E adesso Marchette, un programma di Roberto Bonin, prodotto da RBM Group e diffuso da Radio Marketing.
Ciao a tutti amici di Radio Marketing, oggi abbiamo con noi ospite Francesco Paolo Conticello di Castadiva. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Roberto, grazie.
Allora, Castadiva, il nome è già abbastanza, è molto carino, no? Descrivici un po' cosa fate, insomma, di che cosa vi occupate esattamente.
Guarda, il gruppo è un gruppo che si occupa principalmente, diciamo, di comunicazione, intendendo per comunicazione produzione, diciamo, di spot televisivi, brand content. Da 2 anni ci occupiamo anche di, diciamo, di entertainment, quindi di creazione di format televisivi, e poi abbiamo ovviamente un bel core nel magico mondo degli eventi. E infine siamo proprietari del famosissimo club notturno di musica jazz milanese Blue Note, e quindi siamo anche in quel mondo, diciamo così. Quindi siamo belli complessi e eterogenei.
Diciamo entertainment a 360 gradi, insomma, no?
Decisamente a 360 gradi.
Senti un attimo, io ne approfitto subito per chiederti una cosa. Il mondo della comunicazione negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, è praticamente stravolto, vuoi con l'arrivo delle nuove piattaforme tecnologiche, ma anche come, voglio dire, come concept e come anche modo di viverla, no? Mettiamola così. Cioè, per un esperto del settore come te, com'è che hai visto questa evoluzione? Cosa ti ha colpito di più?
Bah, la prima cosa che mi colpisce è che non si finisce mai di studiare. Io, nonostante abbia 54 anni, che tecnicamente quello che dovevo studiare pensavo di averlo studiato, in realtà non faccio che aggiornarmi, è un continuo aggiornamento, si va a una velocità fuori dal comune, che di fatto però è anche molto, molto bella, molto eccitante. Personalmente la trovo straordinaria, perché poi ci si tende a sedere, e invece questa evoluzione vertiginosa non ti permette di sederti, ti obbliga, volente o nolente, nel mio caso ovviamente volente, ad aggiornarti. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo visto a mio avviso, ovviamente, una vera rivoluzione nel modo di comunicare. Sicuramente l'avanzamento tecnologico ha avuto una sua ragione, ma non è solo quello. I social media, certamente, che stanno esplodendo sotto ogni punto di vista. Poi ovviamente l'intelligenza artificiale ci ha messo il carico da 90 e sta prepotentemente entrando nella scena. Direi che se l'è presa tutta la scena, sostanzialmente. Sta cambiando, a mio avviso, il gioco. Di fatto oggi, attraverso l'intelligenza artificiale, possiamo, diciamo, personalizzare i contenuti e interagire con il pubblico in modo che prima neanche potevamo immaginare. E Castadiva, in questo, ammetto, si è posizionata immediatamente. Noi siamo stati ormai quasi 2 anni fa, quasi 2 anni fa, noi siamo stati autori della prima, almeno io credo, non avevo vista nessuna, della prima campagna di comunicazione su noi stessi, ovviamente interamente generata dall'intelligenza artificiale. Questo l'abbiamo fatto domani, l'abbiamo chiamata. E, insomma, l'abbiamo decisamente presa sul serio. Abbiamo capito che non sarebbe stata una moda di passaggio, abbiamo capito che sarebbe diventata, si sarebbe stratificata nei meccanismi della comunicazione, come si può dire, negli strumenti che ogni agenzia che ha una trazione creativa avrebbe dovuto avere tra i suoi skill, e quindi l'abbiamo veramente presa d'impatto. Questo anche grazie al fatto che il nostro amministratore delegato e presidente di gruppo, Andrea De Micheli, è divenuto presidente forse del più importante consorzio che gestisce ad oggi l'intelligenza artificiale e in generale l'innovazione nel nostro mondo, che si chiama Web3 Alliance. E questo ovviamente ha permesso a noi manager del gruppo poi di interagire con queste tecnologie in maniera più, diciamo, più diretto. Non credo che però il futuro possa essere semplicemente visto come un'interazione con la tecnologia. Io credo che sia qualcosa di un pelino più complesso, insomma, fatto anche molto di empatia, quindi di qualcosa che si riferisce al vecchio mondo in qualche maniera.
Prendo subito la palla al balzo perché ho una curiosità, anche se vuoi un po' personale. Guarda, proprio ieri sappiamo che l'Unione Europea ha preso delle decisioni importanti anche sull'argomento intelligenza artificiale. Molti, e non nascondo anche io stesso, sono sincero, abbiamo un po' paura di questa intelligenza artificiale. Invece, giustamente, l'hai già rimarcato tu, è una grande opportunità. Tu cosa ne pensi? Mi rendo conto che è la classica domanda da 1 milione di euro, eh?
Ah, io penso che era fondamentale, siamo molto contenti che che sia stato raggiunto questo traguardo con l'approvazione dell'AI Act. Diciamo probabilmente perché toglie dal campo di gioco tutta una serie di ansie o di preoccupazioni che in qualche maniera si potevano avere nel momento in cui la visione dell'intelligenza artificiale veniva semplicemente spinta in avanti senza nessun tipo di regola. E invece, in questo senso, ritengo che la regolamentazione a mio avviso, insomma, avviso del gruppo, è un nuovo punto di partenza. Da ora si potrà partire in maniera, diciamo così, più puntuale, se vogliamo, nel generare interazioni con l'intelligenza artificiale senza incorrere continuamente in questa ansia da violazione della privacy che è evidentemente fortissima quando si parla di intelligenza artificiale.
Volevo farti un'altra domanda, da te esperto del settore. Ovviamente l'abbiamo detto, cioè, voi vi occupate di comunicazione e intrattenimento a 360 gradi. Poi ti farò anche una domanda sull'aspetto musicale, perché insomma mi intriga, da ex musicista mi intriga
Sono
assolutamente.
fortissimo.
Allora, volevo chiederti questo: i sacri testi dicono the content is king, no? La famosa frase. Vale ancora questo anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale e del, diciamo, virtuale?
No, ma assolutamente sì, anzi, forse prendo importanza ancora maggiore. Il problema non è tanto se contenuto la fa da se content is king. Il punto secondo me è come generiamo questo content. Allora, se la generazione del content viene lasciata interamente, e qui parla il direttore creativo, io di fatto adesso al di là del job title che ho, sono direttore creativo, nasco direttore creativo, spero di morire direttore creativo, e diciamo che il punto è come vengono generati questi content. Se il content è generato interamente dall'intelligenza artificiale, evidentemente è più complicato magari intercettare l'empatia, che è comunque il veicolo di interazione con i nostri clienti. Non c'è niente da fare, non convinciamo i nostri clienti diciamo, a comprare una nostra creatività, un nostro spot, un nostro evento attraverso semplicemente una mera elencazione, diciamo così, puntualissima di cose fighe che si possono fare. Si fa anche e soprattutto attraverso un'empatia che viene generata dall'essere umano che poi presenta quel contenuto. La seconda è il fatto che comunque sia diciamo così, molto spesso il contenuto evidentemente viene fuori molto bello o meno bello, molto ficcante o meno, diciamo così, interessante a seconda del prompt, cioè a seconda della domanda che tu poni all'intelligenza artificiale in qualche maniera per poter avere una risposta. Quindi di fatto ancora una volta il prompt, quindi la domanda, la fa dalla maggiore, ma la domanda è una domanda che tu fai come essere umano, non come macchina. Quindi direi che ancora abbiamo dei margini dove sicuramente il contenuto la fa ancora più, insomma, è ancora più importante, specialmente quei contenuti short che oggi sono, come dire, la cosa che è più vista nel pianeta.
Lo pensi anche cioè, lo stesso discorso, voglio dire, lo possiamo anche applicare al mondo del retail o al mondo comunque del commercio in generale, perché sappiamo benissimo che insomma, poi i consumatori, soprattutto con l'avvento delle nuove tecnologie, sono profondamente cambiati, no? Cioè, voglio dire, il consumatore, ma intendo consumatore anche lettore, anche insomma uno che si informa, uno che anche ascolta musica, perché no? Cioè, sono assolutamente cambiati, sono molto più skillati, perdonami questo termine un po' inglese, sono skillati, più preparati, più esigenti anche.
Sì, io credo che sul consumatore finale ancora l'essere umano ha un fascino tutto suo e quindi Oggi più che mai non abbiamo bisogno di una chatbot che ci risponda a una domanda, abbiamo bisogno di un essere umano che con la sua voce risponda, a mio avviso. Questo proprio sul B2C puro purissimo. E, non mi riesco a immaginare un Blue Note con una tecnologia olografica che mi fa vedere un concerto, o meglio, me lo riesco a immaginare, ma non lo vedo. Come dire, sostitutivo rispetto al business normale, un Blue Note che attraverso una tecnologia olografica mi faccia vedere un concerto in diretta dai nostri papà americani di New York. Vedo la bellezza di un concerto che tu riesci a vedere a 2 metri di distanza e puoi sentire il fiato del cantante che riprende fiato perché ha fatto un assolo o quant'altro. Credo che quello ancora sia difficilmente sostituibile da una parte perché le tecnologie non ci sono ancora arrivate, dall'altra perché anche ci arrivassero, diciamo così, continuo a pensare che sia insostituibile quella parte, no? È un po' quello che rende unica la realtà, no? E quindi io ti direi che sicuramente la tecnologia ci farà fare interessanti balzi in avanti. Io sono curiosissimo, non solo l'accetto, ma nella mia direzione creativa si utilizzano tutte le altre ultime tecnologie come fossero strumenti. Come prima usavamo Photoshop, oggi utilizziamo diciamo, le tecnologie dell'intelligenza artificiale più evolute. Però questo non toglie che poi la selezione di ciò che viene fuori o in generale ciò che poi è l'output finale è decisione di una direzione creativa, quindi di persone, di essere umano.
Senti un attimo, il Blue Note per noi milanesi è uno dei tempi sacri, dei tempi sacri della musica, e su questo non ci piove insieme ad altri. Però diciamo che il punto di riferimento sono per la musica jazz, la musica soul, la musica blues, insomma per gli amanti anche di quella, magari anche un po', non dico avanti negli anni, ahimè, insomma, tu ne hai 54, io ne ho 55, quindi non, dai, non diciamo che siamo ancora
Lì. Decisamente.
vecchietti, dai, siamo diversamente giovani, dai, mettiamola così. Però ecco, voi giustamente Blue Note porta avanti un certo discorso di musica, certo, anche se vogliamo tradizionale, no? Rispetto alle nuove leve della musica, parlo del rap, del trap, anche, voglio dire, rimaneggiate anche a livello tecnologico. Nel campo della
Decisamente.
musica, la domanda che volevo farti. C'è questo contrasto tra questi due mondi, se vogliamo, musicalmente diversi, però riesce a resistere comunque la musica tradizionale, voglio dire la musica, in questo caso live, la musica acustica, perdonami il termine, rispetto all'elettronica portata al giorno d'oggi, perché poi sappiamo benissimo che dire, sono fior fior di musicisti elettronici che insomma hanno fatto la storia della musica, Kraftwerk, eccetera, eccetera, voglio dire, che rimarranno comunque nell'Olimpo della musica. È anche una missione, se vogliamo, no?
Sì, noi ci sentiamo decisamente in missione per conto di Dio, come direbbero i noi. E no, ti direi sì, ma noi abbiamo il vantaggio, se vuoi, che non dobbiamo riempire stadi, ma un locale che tiene 300 persone a spettacolo, quindi comunque abbiamo un challenge leggermente inferiore ai ragazzi che fanno trap e rap. Sì, no, ti direi Roberto che non solo regge, ma quest'anno il Blue Note ha fatto il record dell'anno, degli anni, da quando ha aperto a Milano, ha fatto il record diciamo, di presenze, quindi regge alla grande, ti direi. Devo dire anche grazie alla guida illuminata di Daniele Genovese, che è di fatto il factotum del Blue Note, il direttore assoluto del Blue Note, che si è inventato veramente dei sistemi molto interessanti per renderlo, ti dico pop, ti prego di non prenderla come un'offesa, io la prenderei come un'offesa, e nel senso che effettivamente, insomma, il concerto di Woody Allen a settembre, il concerto di Jeff Goldblum a ottobre, mi pare, o a novembre, adesso non ricordo esattamente. Ha reso il Blue Note anche più pop, diciamo così, non tanto per la musica che veniva generata quanto per i personaggi che noi ospitiamo. No, no, ti direi che la musica resiste alla grandissima. Come sai, ormai è qualche anno che ha aperto e siamo molto, molto soddisfatti di quello che sta facendo il Blue Note in questo momento. Daniele sta facendo un lavoro straordinario.
Senti un attimo, su cosa state lavorando adesso come Casta Diva? Cioè, voglio dire, hai detto giustamente tu prima, siamo sempre lì a imparare e a evolverci. Adesso su cosa siete concentrati? Cioè, co co ci dobbiamo aspettare in futuro, nei prossimi mesi da voi?
Dunque, ti direi digitalizzazione sicuramente, tecnologie emergenti, su quello noi siamo veramente in fissa, come si dice a Roma. Scusami, Subno, ti volevo dire che anche per Roma è il tempio della musica jazz. Ti sto rispondendo da Roma in questo momento e sono romano, diciamo, di nascita. Quindi no, ti direi il futuro, secondo me, sarà sulla digitalizzazione, sulle tecnologie emergenti, insomma, realtà aumentata, realtà virtuale, realtà mista, la conosciamo. La mixed reality probabilmente sarà ancora più potente, soprattutto dopo l'uscita degli occhiali della Apple, come li chiamo io, dei visori della Apple, no, non tanto per loro, quando questi diventeranno industriali, perché oggi spendere quelle cifre per avere un visore mi sembra un pelino azzardato. Però ti direi proprio di come contraltare sulla digitalizzazione delle tecnologie emergenti, ti direi anche sostenibilità e responsabilità sociale. Noi siamo diventati dal 1 gennaio del 2024 una società benefit, quindi Cassadiva crede fortemente in maniera importantissima nel valore del team, nella difesa del proprio lavoratore. Stiamo facendo dei passi da gigante, credo anche rispetto ai nostri competitor, non solo per noi stessi, nel mondo della ESG. Sembrerebbe banale, ma abbiamo comunque un decalogo della gentilezza che tutti noi abbiamo affisso, abbiamo ben presente, abbiamo lo psicologo che ovviamente che supporta gratuitamente i nostri dipendenti in qualsiasi momento e si vogliono, mantenendo l'anonimato. Ci sono veramente, credimi, tantissime cose che in questo momento in termini di ESG, banalmente abbiamo un ESG manager in Francesca Paniculto, strepitosa, straordinaria e piena zeppa di iniziative, quindi ti direi sostanzialmente che la parte relativa alla sostenibilità e responsabilità sociale per noi è molto importante. Ti direi però globalizzazione contro localizzazione, cioè è vero che attraverso tutte queste tecnologie si va verso una globalizzazione, ovviamente attraverso l'accesso universale alla globalizzazione delle informazioni, però sta emergendo in maniera neanche troppo timida, diciamo così, un'esigenza di localizzazione dei contenuti, delle esperienze che sono adattate alle culture specifiche in qualche maniera, che noi riteniamo importanti e sulle quali stiamo lavorando. L'altra cosa su cui secondo me a breve arriveremo, ovviamente tutti questi big data danno necessità evidente come conseguenza prima la sicurezza dei dati, quindi noi lavoriamo moltissimo rispetto a prima sulla sicurezza dei dati, cosa che prima in realtà non era così importante, ma oggi gestiamo attraverso le tecnologie milioni di informazioni e quindi devono essere protette in qualche maniera, ma quello che secondo me sarà divertentissimo per me, per il lavoro che faccio e per il fatto che dovrò inventare, spero ancora per tanti anni, la partecipazione, la co-creazione, diciamo così, dei contenuti delle persone che ci richiedono. Secondo me quello sarà la sfida più ganza e sicuramente sarà molto divertente e sarà fondamentale l'utilizzo delle tecnologie, soprattutto della machine learning, dell'intelligenza artificiale, perché ci permette in maniera più semplice di rendere le esperienze ancora più personalizzate e coinvolgenti, visto che in qualche maniera le crei insieme a chi te le chiede.
Senti Francesco, ultimissima domanda, poi ti lascio ovviamente al tuo preziosissimo lavoro. Come vedi il mondo della comunicazione tra 20-30 anni?
Lo vedo un punto d'incontro tra innovazione, sostenibilità ed empatia. Certamente la tecnologia avrà un suo ruolo, ma banalmente avrà un ruolo parimenti uguale l'impegno che tutti noi metteremo sull'impatto ambientale. Quindi le due cose, secondo me, andranno di pari passo e se non andranno di pari passo, spero che vadano di pari passo. E sarà un futuro, a mio avviso, con una. Abbiamo iniziato la chiacchierata dicendo se, come dire, l'intelligenza artificiale, comunque le tecnologie rendevano autentico quello che facciamo. Ecco, io credo che sarà una costante ricerca di autenticità, di connessione umana. Vado un po' in controtendenza perché credo che sarà il controaltare delle tecnologie più più innovative, quello di cercare connessioni umane e autenticità. Quindi un futuro, per quanto mi riguarda, super entusiasmante, pieno di opportunità per creare delle esperienze che non solo saranno in grado di stupire banalmente il nostro pubblico, è quello che facciamo tutti i giorni, quindi lo sappiamo già fare, ma che lo faranno anche riflettere, sentirsi parte di una comunità un po' più grande.
Ottimo, perfetto. Benissimo Francesco, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, insomma ci hai anche illuminato un po' su quelli che sono i vostri progetti, ma soprattutto su quello che è il mondo della comunicazione, come è cambiato e come cambierà. Mi rimane solo da farti in bocca al lupo e per quanto riguarda tutto quello che fate, continuate così. Che
Roma si dice che vinca il lupo.
vinca il lupo, perfetto. Salutaci la bellissima Roma.
Grazie, grazie Roberto, un abbraccio. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao.